Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati dell'area Bottiglieri. La nostra storia di oggi parla proprio di storie. O meglio, di una persona che con le storie ci vive, perché oltre a conoscerne tante, le sa anche raccontare molto bene. Stiamo parlando di Gianfranco Angelucci, sceneggiatore e autore. Buonasera Gianfranco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Gianfranco Angelucci è uno sceneggiatore per cinema e televisione, ma è anche autore di romanzi. Insomma, di storie ne ha raccontate tante. Oggi però vogliamo soffermarci su una storia in particolare, la sua. E lo faremo attraverso il suo ultimo libro, Segreti e bugie di Federico Fellini. Perché è proprio con Federico Fellini, il grande raccontastorie per eccellenza, che comincia la storia di Gianfranco Angelucci. Ci racconta in che modo?
Beh, comincia proprio con una tesi di laurea. Un professore di storia dell'arte di Bologna, si chiamava Momi Arcangeli, Francesco Arcangeli, un grande critico, che era innamorato di Fellini e quindi io ero nel suo istituto, mi aveva proposto una tesi, invece che su un pittore, una tesi su un regista che però di grande pittoricità, di grande immagine come Federico, che io conoscevo come tutti, avendo visto 8 e mezzo, essendovi innamorato del suo cinema, però non avevo mai pensato di applicarmi al suo studio a livello universitario. E così la mia vita è cambiata, perché sono venuto a Roma, l'ho conosciuto, ho avuto il solito biglietto di presentazione da parte di un critico cinematografico, uno storico del cinema di Bologna, che si chiamava Renzo Renzi, meritorio inventore di una collana cinematografica dal soggetto al film che pubblicava l'editore Cappelli allora. E con questo biglietto di presentazione conobbi Fellini qui a Roma per avere un colloquio con lui prima dell'ultima stesura della tesi. E ci siamo piaciuti, gli sono stato simpatico, ha sentito dalla mia inflessione così che ero dalle sue parti, non proprio romagnolo perché io sono di Pesaro, però insomma a pochi chilometri. E mi disse: quando hai finito la tesi portami e poi vediamo di cosa si tratta. Insomma, è finita la tesi, ovviamente sono arrivato con la copia sotto il braccio, gliel'ho portata e lui è stato molto fin dall'inizio, insomma, come la prima volta accogliendomi, aveva avuto un atteggiamento proprio da amico, anche se lui era così, avrebbe potuto essere mio padre come età. Però Federico non era un maestro, non era un padre, era un compagno d'avventura, un compagno di banco. E mi aveva trattato con molta gentilezza, mi aveva invitato, lui era al Plaza, un albergo bellissimo che sta in via del Corso, di fronte a San Carlo, alla chiesa del San Carlo. E perché aveva questo capriccio di cambiare il luogo dentro Roma a seconda del film che stava facendo. E al Plaza appunto mi aveva invitato a pranzo, invitandomi a mangiare i tortellini, dicendo: non sono proprio come i nostri, ma insomma sono abbastanza buoni. Insomma, aveva voluto ricreare un'atmosfera familiare quasi, in cui ci siamo trovati subito. Lui aveva appena usciva dal trionfo di Satiricon. E quando finì la tesi gliela portai, mi sono laureato e lui mi accolse con molta gioia, diede la tesi a un sacerdote che gli era molto vicino, che era padre Angelo Arpa, un gesuita che lo aveva difeso molte volte anche contro gli attacchi della chiesa che erano venuti per esempio al tempo della Dolce Vita. E con Angelo diventammo prestissimo amici e Federico mi disse proprio con molta generosità: vabbè, se ti va di fare il cinema seguimi, vieni a trovare, stai su set, impara. Mi si apriva un mondo che io non conoscevo, perché conoscevo lo schermo, conoscevo i film visti, però non sapevo proprio cosa ci fosse dietro, meno che mai con un autore come Fellini, che era una specie di demiurgo, era uno che ricreava la realtà, il mondo stesso, no? Si compiaceva di battute così un po' iconoclaste, come diceva che la vita del regista era particolarmente bella perché ti permette di fare concorrenza al Padre Eterno, ricreando luoghi, umanità, personaggi, situazioni, secondo il tuo piacimento. Era veramente un artista di statura immensa, un artista rinascimentale che avrebbe dovuto vivere nell'età dei grandi papi, come Michelangelo, come fare la Cappella Sistina. Ecco, quella era la sua ambizione e un po' l'ha fatto, insomma, credo che abbia interpretato nella maniera migliore il cinema del Novecento, forse è l'artista più grande del secolo passato, del Novecento.
Che cosa significa anche umanamente trovarsi vicino a un personaggio così importante, un genio, come possiamo definirlo?
Beh, sì, certo, dopo il primo intimidamento, insomma, evidentemente lui era un personaggio di dimensioni planetarie. Quando l'ho conosciuto io era al massimo proprio del suo fulgore, della sua gloria, 3 premi Oscar a Roma. Era trattato, è impossibile addirittura raccontarlo, era leggendario, insomma, noi potevamo fare qualsiasi cosa per Roma, cioè lui andava a prenderlo in macchina, e potevamo fare sensibilitati, contromani, arrivava il vigile e vedeva che era lui, si metteva in attenti, salutava, diceva maestro, prego si accomodi, era come vivere in una specie di vita finta, la sua corte era una specie di luogo franco dove arrivavano tutti i registi del mondo a inchinarsi come se fosse il Papa. Era arrivato Spielberg, che aveva appena fatto Duel, era un ragazzo, e si era genuflesso a Fellini, e poi quelle foto le ha prese e le ha fatte ingrandire e le tiene nel suo studio in America dietro le spalle. Federico era il cinema, 8 e mezzo, il suo film Cinema nel cinema, un linguaggio che ha inventato lui, non era mai esistito prima che nel cinema si parlasse dell'autore in prima persona, né che si parlasse di psicanalisi, né che si parlasse di sogni, né che si parlassero di fatti molto privati come faceva Fellini senza nessun pudore. Il cinema era cambiato, cioè se prima erano delle storielle di intrattenimento, improvvisamente era diventata una forma d'arte, di introspezione, di ricerca, assolutamente a livello di tutte le altre. Quindi per un ragazzo così famelico come ero io allora, e stare accanto a un personaggio di tale dimensione intellettuale nel momento della formazione, è evidente che mi sono un po' plasmato, insomma, anche sulla sua, però mi sono plasmato, devo dire, avendo una inclinazione molto vicina alla sua, che lui ha scoperto subito. Infatti il mio ruolo alla fine è stato quello, mi ha subito chiesto di fargli dei pezzi di sceneggiatura per Roma, che era il film che stava realizzando in quel momento. Insomma, ho cominciato subito a lavorare per lui, però ho cominciato a lavorare anche nell'ombra, nel senso che facevo per lui il ghostwriter, scrivevo le cose che lui non aveva tempo di scrivere, le prefazioni ai libri, le interviste, insomma c'era una fungibilità che si è presto stabilita, un gioco di nascondino fra noi due in cui mi trovavo benissimo, perché poi Federico era la vita, insomma, era non soltanto la gioia del set, di vederlo lavorare con questa esuberanza, con questa capacità di imitare tutti, di guidare l'attore fino all'ultima sfumatura, di interpretare quasi sulla sua pelle tutto il film, ma poi con tutto quello che c'era intorno, che era il protrarsi della serata nei ristoranti, negli amici, in tutti quelli che arrivavano per vederlo. Insomma, sai, a 20 anni, 25 anni, essere a contatto con diplomatici, grandissimi artisti che non avresti mai pensato di poter incontrare personalmente, alti funzionari televisivi, politici, erano tutti attorno a Federico, era una corte immensa.
Lei come sceneggiatore avrà delineato, strutturato tantissime storie. Come strutturerebbe la sceneggiatura della sua vita?
Ma certo, non è quella di Moraldo, ecco, non è quella del vitellone che lascia la provincia inseguendo un suo sogno a Roma, che è quello che è stato di Federico, perché io ho avuto una vita un pochino più da signorino, cioè meno avventurosa. Ero un buono studente di lettere all'Università di Bologna, che era un'università molto tradizionale, molto, molto dura anche, giustamente. pensavo di poi di seguire quella cosa lì, quel corso lì, se non ci fosse stato questo scambista, questo professore che improvvisamente tirando una leva mi ha spostato da un'altra parte. E se dovessi raccontare la mia vita è stato, direi che è stato appunto il contatto con un mondo altro, con l'alterità, con il diverso, che mi ha inizialmente creato una specie di dissociazione, di schizofrenia, perché il cinema o lo fai intensamente, totalmente, o rischi di essere un impiegato del cinema, e l'arte non sopporta impiegati. E poi il grandissimo orizzonte che si schiarisce, si allarga, si diventa improvvisamente anche la tua anima, soprattutto tenendo presente che il personaggio con cui io sono vissuto così a contatto era un personaggio dotato di una spiritualità immensa, sebbene questo è un aspetto che non venga mai abbastanza sottolineato di Federico, ma Federico era un individuo profondamente religioso nel senso umano del termine.
Parliamo sempre di struttura. Lei ha scelto di strutturare questo libro in un modo colloquiale, libero da capitoli, paragrafi. Come mai questa scelta?
Perché mi sembrava che raccontare Fellini richiedesse il fluire delle informazioni, cioè che non diventasse un libro di critica, che non diventasse un libro storicistico, e volevo che fosse proprio un racconto. Avevo la mia volontà, il mio desiderio è che Federico potesse arrivare agli altri come era arrivato a me. Era un racconto vivente. Federico era veramente una festa mobile, come direbbe Hemingway, cioè era il cinema, era il racconto, era la vita, e questa soluzione di cercare una formula narrativa all'interno di un apparato però dovizioso di notizie reali, vere. Ho scritto questo libro proprio anche per mettere un punto fermo, perché quest'anno ricorre il ventennale dalla scomparsa di Federico, e naturalmente due decenni mettono tanta distanza e si dicono tante cose inappropriate su Federico, ormai si inventano anche cose che non esistevano. Mi sembrava che scrivere questo libro riportando molto di quello che sapevo, che so, che conosco, quantomeno desse un punto di riferimento a tutti, insomma, ecco, tenere presente che comunque le cose sono in questo modo e non avventurarsi in interpretazioni estremamente fantasiose.
Un'affermazione fin troppo facile e usuale è quella di dire che il cinema italiano oggi non esiste più. Lei, che ha cominciato a lavorare nel cinema proprio in quelli che sono stati gli anni d'oro e ci lavora tutt'oggi, qual è secondo lei la reale differenza tra il cinema di ieri e quello di oggi?
Il cinema di oggi, che sta vivendo una crisi durissima, però è un cinema molto facilitato, e io non credo nell'arte facilitata, cioè l'arte ha bisogno veramente di contrasti, di opposizione, ha bisogno di farsi muscoli. La nostra stagione più felice ha coinciso con la stagione assolutamente più disastrata in cui era l'Italia nel dopoguerra, veramente fra le macerie, cioè Rossellini girava fra le macerie e si è inventato il neorealismo. Federico ha inventato questo cinema individualista, solipsistico, spirituale, che nessuno conosceva prima. Un film come La strada credo che abbia veramente segnato, non so, un miliardo di persone forse nel mondo. 8 e mezzo ha creato più vocazioni cinematografiche di qualsiasi altro film della storia del cinema. Ed era un periodo duro, però era un periodo in cui appunto la necessità di fare e la mancanza di aiuti ti spingeva a utilizzare l'intelligenza, a utilizzare la fantasia, la novità, a sperimentare. E quella credo sia per l'arte sempre una condizione estremamente favorevole. Il fatto che poi a un certo punto il cinema sia entrato in uno stato di assistenzialità, che ci siano così tanti interventi governativi, statali, ministeriali, per chi vuole, ha creato una forma di pigrizia o anche di convinzione, di illusione che il cinema sia una cosa da fare perché ti piace, ti svegli la mattina e lo fai. Non è così, come non è così per la pittura, come non è così per nessuna altra arte. L'arte richiede disciplina durissima e richiede anche muscolarità. Quando si dice che molte volte è più importante l'energia del talento in chi crea, è un'affermazione vera, è così, però quell'energia devi averla, devi saperla utilizzare. Noi viviamo in una società in questo momento in cui le forze non ci sono più, non è nel cinema che non ci sono, proprio c'è una specie di appannamento generale. Tutto l'impegno è nel non lavorare o lavorare il meno possibile. Parliamo di tutte le zone un po' in ombra dell'Italia, di cui anche il cinema fa parte. Io credo che uno scossone molto forte come quello che stiamo subendo in questo momento potrà soltanto aiutare anche nel campo artistico, anche nel cinema.
Lei, ricordiamo, ha firmato la sceneggiatura del film di Federico Fellini, L'intervista. Che rapporto aveva Fellini con i sceneggiatori?
Federico aveva un rapporto da imperatore, divide tempera. Cioè, quando Federico ha utilizzato, forse fra i più grandi sceneggiatori mondiali, insomma, il suo cinema dell'inizio, l'ha fatto con Pinelli, Flaiano, Brunello Rondi. Ero veramente dei geni, cioè Flaiano, con cui ho lavorato all'inizio della mia carriera in un programma televisivo, quindi ho vissuto con lui a stretto contatto. Era una persona di straordinaria qualità, di ingegno, non soltanto letterario, ma di cultura, di finezza, tutta la sua ironia, la capacità che aveva di giocare sulla vita. Cioè, erano stature di persone che è difficile oggi incontrare. Però anche allora, nelle sue sceneggiature, Federico dava da realizzare sequenze, cioè tu fai questa, tu fai quest'altra. Non c'era nella sua bottega, non c'era l'abitudine di mettersi insieme, di discutere, anche di discutere a vuoto, perché poi spesso nel cinema c'è anche questo, no? Intanto vanno a parlare e poi viene fuori la soluzione. Invece lì c'era proprio una specie di sua totale orchestrazione, in cui ognuno scriveva le cose che gli erano più proprie, poi lui prendeva e rimetteva tutto insieme, Pinelli faceva la stesura finale e quello era il copione che andava a finire al produttore. Questa situazione è cambiata nel tempo con Federico. Dopo questa grandissima stagione che finisce a metà degli anni 60, Federico, in seguito poi a una strana malattia che si associa al film mai fatto, che si chiamava Il viaggio di Jim Astor, no? Finché lui si convince che porti sfortuna e che non va realizzato, cambia completamente il suo staff, anche perché era deceduto, era morto il suo direttore della fotografia, che lui considerava Gherardi era il costumista, che lui considerava il più grande mai esistito. Insomma, a un certo punto, con Satirico, proprio prima del Satirico, con Toby Dammit, cambia completamente, prendo un altro sceneggiatore che si chiamava Zapponi. E ne legge un libro in libreria, compra il suo libretto, lo chiama, questo crede che stia scherzando, dice: sono Fellini, vorrei che lei lavorasse con me. Lo convoca e con Zapponi sceneggia dei grandi capolavori che sono appunto Satirico, fino a Casanova, fino a... Poi nella terza parte della sua vita, questi grandissimi film che richiedevano anche grandissime energie, insomma richiedevano anche appunto la muscolarità della gioventù, cominciano a non soddisfarlo più. Lui insegue, corteggia dei film che possono essere di minor impegno produttivo e di maggiore libertà per raccontare se stesso, per raccontare il cinema. Vorrebbe fare un cinema diaristico e con questo... E di nuovo prova ancora altri collaboratori. Io entro in questa fase, in cui lui mi dice: guarda, vorrei fare un film su Cinecittà. In quel momento io avevo uno studio a Cinecittà perché facevo regia di pubblicità, sono stato per tanti anni a Cinecittà e mi disse: scrivi una cosa su Cinecittà e poi partiamo. Io scrissi un soggettone, una specie di trattamento proprio su Cinecittà, così come l'avevo vissuto, così come la vivevo. Infatti si chiamava inizialmente il progetto Un regista Cinecittà. E da quello si è sviluppata poi tutta l'idea del film, che era Cinecittà oggi e la Cinecittà che invece lui ricordava da quando ne è arrivato ragazzo, come se avesse voluto fare una specie di silloge, di unione fra le nostre due esperienze. Ed è venuto fuori finché poi lui ha chiamato intervista, perché nel suo desiderio, insomma, di parlare in prima persona dell'esperienza cinematografica, si è reinventato una troupe di giapponesi che viene a Cinecittà per intervistarlo, e da quello partono i ricordi, l'azione, eccetera, con al centro l'idea di dei provini per un film che lui vorrebbe fare, che è America di Franz Kafka, e intorno si svolge il film intervista, che per me è stata la promozione finale. Non avevo mai chiesto nulla a Federico in tutti gli anni, sono stato quasi 25 anni con lui, per me il divertimento già mi ripagava di tutto. È stato lui in questa occasione a dirmi, ricordo perfettamente la cosa ancora con un brivido, perché lui aveva già iniziato le riprese, era seduto nella sua sedia, mi aveva chiesto di avvicinarmi e doveva dirmi qualcosa, mi ero chinato su di lui e lui, facendomi una carezza sulla testa, sui capelli, mi ha detto: questo film lo firmi anche tu. Per me era stato assolutamente impensabile, avevo scritto tante altre cose per lui senza mai chiedermi, senza neanche aspettarmi nulla. Invece in quel caso ha voluto farmi entrare dalla porta principale, e così, senza falsa modestia, penso che se rimarrò nella storia del cinema sarà per la firma su quel film. su quel film.
Per concludere, se lei fosse un ragazzo oggi, su chi la farebbe la sua tesi di laurea?
Ma in Italia ci sono molti talenti che sono talenti veri, che stanno trovando la propria strada. Sorrentino, Tornatore, che ha già acquisito, insomma, una forma grande di autore. E io insegno nell'accademia, insegno cinema, sono a contatto con i ragazzi, quindi sono a contatto con le loro emozioni, mi nutro delle suggestioni che loro mi portano, io le porto loro le mie. E avverto che forse il bisogno di mitizzazione c'è un po' meno di quanto lo avessimo noi, cioè sono più portati a fare subito, sono molto tecnici, sono portati alla curiosità per il tipo di ripresa, e sono un pochino più lontani invece dalla formazione cinematografica, quello che allora ci faceva spasimare per gli autori della Nouvelle Vague, per Chaplin, per Fellini, per Visconti. Insomma, ci sono stati degli autori che ci hanno formato intensamente. Non parlo soltanto della grandissima invenzione dei cineforum di tradizione culturale cattolica, padre Harper era uno degli inventori dei cineforum, ma parlo proprio della discussione sul cinema come se fosse un nutrimento quotidiano, qualcosa di cui non poter fare a meno, come la minestra, come il vino. E questo atteggiamento anche un po' forse innocente che avevamo noi si è un pochino perso. I ragazzi sono molto presi dai film in cui la tecnica prevale, nel senso che sono esperti di effetti speciali, di tutte le possibili interventi di tipo digitale, elettronico, e si stupiscono quando tu gli fai vedere dei film che loro non conoscono e che raccontano la vita, si stupiscono moltissimo, si innamorano improvvisamente. Quindi oggi non lo so chi potrebbe essere un regista su cui fare la tesi. Certo non posso dirlo io, bisognerebbe che sentire uno di questi ragazzi e capire qual è l'emozione forte, quella, l'innamoramento, quello che si prova per gli occhi di una donna, insomma quella che poi non ti va via più da dentro. Ecco, questo credo che sia il segno più preciso della vocazione.
Bene, ringraziamo Gianfranco Angelucci e ricordiamo Segreti e bugie di Federico Fellini, edito da Luigi Pellegrini Editore. La nostra storia di oggi termina qui, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.